vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggere insieme dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Leggeremo i versetti dall'1 al 10, cioè il primo capitolo per intero della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, che dice così: Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti, sapete come ci siamo comportati fra voi, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Fin qui la parola del Signore. Abbiamo detto domenica scorsa che Paolo, l'Apostolo Paolo, è un uomo contento. È un uomo contento e quindi ringrazia Dio, è contento nel vedere, nell'aver visto, nell'aver constatato che Dio è all'opera e che Dio era all'opera, è stato all'opera ed era all'opera nella vita di questi credenti ai quali rivolge la sua lettera. È contento per la relazione che ha con questi credenti e di Tessalonica ed è contento perché ha visto in questi credenti una fede autentica, che è una fede che non è morta, è una fede operante, un amore vero, che è un amore che fatica, è una speranza autentica, che è una speranza costante, che non svanisce al cospetto delle prime prove, che non si esaurisce davanti alle prime difficoltà. E tutto ciò, vi ricordate, questo è stato l'oggetto del messaggio di domenica scorsa, questa fede operante, questo amore che fatica, questa speranza costante, accertavano l'Apostolo che questi credenti erano dei veri eletti di Dio. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Come la conosciamo? Perché abbiamo visto e vediamo e sappiamo di questi segni. Ora, c'erano altre ragioni, altri motivi di gratitudine per i quali l'Apostolo Paolo alzava la sua voce a Dio ed esprimeva la propria gioia al Signore? Certo, ce n'erano altri. Oggi continuo a mostrarvi quali siano i motivi della gioia di un pastore, non tanto perché affinché voi possiate aspirare a rallegrare il mio cuore. No, io ho intitolato questi sermoni i ringraziamenti di un pastore. Allora voi potreste pensare che siccome io devo ringraziare Dio per il Signore, per voi, Allora dice, vabbè, vogliamo rendere felice il nostro pastore, allora facciamo questo. Certo, se siete come i Tessalonicesi mi rendete felice, però il problema è che la mia felicità non è la cosa più importante. Il cuore di Paolo è felice e si rallegra, perché? Perché il cuore di Dio era felice e si rallegrava per questi Tessalonicesi. In altri termini, Paolo ringrazia Dio ed è felice, ed è la sua felicità coincide con quella di Dio, perché i Tessalonicesi avevano rallegrato il cuore di Dio e lo glorificavano grandemente. Questa è la vera ragione per cui mi sto intrattenendo in questa parte delle epistole, affinché ciascuno di voi possa avere chiaro che cosa costituisce la gioia di Dio e della Chiesa, affinché ciascuno di noi si possa impegnare in tale ricerca. C'è anche un'altra ragione per cui sto parlando di questi ringraziamenti di Paolo, ed è quella che ha a che fare con la domanda: com'è una Chiesa, com'è fatta una Chiesa di cui si può essere contenti? Quali sono i segni di una Chiesa di cui ci si può rallegrare? Una Chiesa di cui Dio si rallegra, una Chiesa di cui altri cristiani seri che amano Dio autenticamente si possono rallegrare. Cioè, una Chiesa che rallegra il cuore di Dio deve essere una Chiesa apparentemente ordinata, oppure una Chiesa che non soltanto cura l'apparenza, ma soprattutto che si impegna per la sostanza delle cose. Una Chiesa di cui Dio si rallegra è una Chiesa che ha una certa forma, oppure una Chiesa dove ci sono certi contenuti? In altri termini, una Chiesa che rallegra il cuore di Dio è una Chiesa che ha una certa quantità di persone, oppure una Chiesa che magari potrebbe anche essere piccola, perfino più piccola della nostra, però la qualità delle persone è primaria. In un luogo alcune persone decidono di riunirsi per pregare ed per evangelizzare, aprono un luogo da dedicare al culto, si organizzano, lo arredano, mettono una bella insegna, e allora noi pensiamo: Dio è compiaciuto di tutto questo? Sì o anche no, non necessariamente. Forse qualcuno di voi sta pensando che io mi riferisca a una storia in particolare. Ve lo confesso, sì, ma non soltanto, perché questa è la storia che è successa 100 volte e 1000 volte e che succede continuamente. Molte persone pensano che avere una chiesa significa avere un luogo dove ci si incontra per pregare. E qualunque tipo di persone, con qualunque tipo di fede, che si incontrano per pregare in un certo luogo fanno chiesa. Non è così, o perlomeno non tutti questi luoghi dove si prega. Magari possono essere ben arredati, può esserci una buona musica, o tante altre cose compiacciono il cuore di Dio. Questo è il problema. Voi pensate che Dio si compiaccia perché noi abbiamo un bel locale di culto? Lo sapete benissimo che così non è. La Chiesa non è fatta da pietre morte, ma da pietre vive. E questa domanda, perciò, è importante. Com'è una Chiesa della quale si può essere contenti? Qual è una Chiesa che rallegra il cuore di Dio? Paolo è contento della qualità della vita cristiana di questi Tessalonicesi, perché Dio è contento. E questa qualità si vede nel modo in cui avevano iniziato la vita cristiana e nel modo in cui la stavano continuando. E noi vediamo altre componenti della realtà, della sostanza del vero cristianesimo. Questa mattina ne vedremo 2 o 3, forse 3 non ci arriviamo, però cominciamo a vedere la gratitudine dell'Apostolo Paolo perché questi credenti nelle prove, nelle difficoltà, perseveravano. Al versetto 6, l'abbiamo letto insieme, voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze. Non era stato indolore per loro credere, non era stata una decisione che avevano fatto alzando la mano e in mezzo a dei canti che li commuovevano. Per loro era stato costoso essere dei cristiani. Avevano dovuto soffrire. E questo riferimento alla costanza, voi siete divenuti imitatori nostri del Signore avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, che lo troviamo in quella costanza della speranza, è un parallelo in qualche modo a quello che noi troviamo in Apocalisse capitolo 1, il versetto 9, dove l'apostolo Giovanni, che era perseguitato ed era confinato in un'isoletta del mare Egeo, l'isola di Patmos, dice così al versetto 9, io Giovanni mi trovavo, direttamente, io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno, nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Io sono vostro compagno, sono compagno nella tribolazione, c'è la persecuzione, sono vostro compagno nel regno, si sono partecipe delle glorie del Vangelo, sono vostro compagno nella costanza, nella necessità di perseverare in queste prove. Questi tessalonicesi avevano perseverato nelle prove e se volete capire bene che genere di prove erano, dovete leggere anche la seconda lettera ai tessalonicesi, dove nel primo capitolo Paolo fa espressa menzione delle persecuzioni, dal versetto 4 al versetto 7 del capitolo 1, dice in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate, non che avete sopportato, ma che continuavano a sopportare. Quindi essere perseguitati, soffrire per la fede, è la condizione sicuramente meno desiderabile, ma la persecuzione per i cristiani mette alla prova in modo inequivocabile la realtà della loro esperienza. Essere cristiani autentici lo si dimostra in mezzo alle difficoltà, non quando tutto va bene, non quando tutto è in ordine, quando siamo colpiti da prove severe, quando siamo colpiti da perdite di denaro, quando siamo, perché no, malati o quando abbiamo accadono delle cose che noi non desidereremmo mai, quando le persone invece di applaudire le nostre azioni ci criticano, quando siamo fraintesi, quando siamo maltrattati, quando dovendo andare controcorrente ci troviamo a faticare e magari in mezzo a compagni di classe o a colleghi di lavoro che non si fanno certi scrupoli, noi per mantenere la nostra lealtà e onestà nei confronti di Dio ci troviamo ad avere dei risultati peggiori, dei voti più bassi, l'antipatia di quell'insegnante, l'antipatia di quel capo, o a dover affrontare delle discussioni che nessuno di noi vorrebbe fare. Queste sono persecuzioni, certo, quelle dei tessalonicesi erano più severe delle nostre. Ricordiamoci che quando parliamo di persecuzioni noi qui in Italia dovremmo un po' vergognarci, perché nello stesso momento in cui noi parliamo delle nostre persecuzioni, nel resto del mondo, in buona parte del resto del mondo, ci sono tanti cristiani che vengono torturati, incarcerati, uccisi a causa della loro fede. Ma la persecuzione, piccolo o grande che sia, la difficoltà, piccolo o grande che sia, è un banco di prova della nostra fede. E Paolo si rallegra perché queste persone avevano mostrato che il Vangelo nel quale avevano creduto produceva una costanza e rimaneva nonostante le persecuzioni. Si può essere grati a Dio e ringraziarlo perché le persone amate sono perseguitate? Sì, se si considerano gli effetti delle prove, perché una delle cose che noi dobbiamo comprendere nella nostra vita cristiana, se non vogliamo trovarci presto o tardi a fare naufragio, è che niente accade per caso nella vita di quelli che amano il Signore. La conosciamo a memoria il versetto: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Lo conosciamo a memoria, ma spesse volte ce ne dimentichiamo. Tutte le cose, non alcune cose, non le cose belle, non le cose piacevoli, tutte le cose. La persecuzione è un male, è una di quelle cose che non è affatto piacevole, ma se siamo nel numero di quelli che amano Dio, coopererà per il nostro bene. Le prove coopereranno per il nostro bene. E come è possibile, come dice Giacomo, che considerare causa di completa allegrezza le prove svariate nelle quali noi veniamo a trovarci? Soltanto se al di là della prova noi riusciamo a percepire il senso, il significato, lo scopo che Dio sta attuando nel farci passare attraverso quella prova. E circa la prova e le difficoltà dei Tessalonicesi, qua noi vediamo che il Vangelo in chi lo riceve e in chi vi crede ci propone delle sfide e ci dà anche dei trionfi, perché il Signore ha promesso che nella persecuzione avremmo avuto il sostegno divino. Questi credenti erano stati perseguitati, avevano sofferto, ma non erano stati abbattuti dalla persecuzione, avevano resistito mediante la forza e il coraggio che provengono da Dio. Com'è che avevano resistito? Avevano resistito portando la loro croce con il muso lungo e nell'afflizione. Vabbè, come a fare? Cale di ungu capasta a china, si dice da noi. E molte persone hanno questo, scusate, traduco per i non siciliani, no, chinati giunco fino a quando la piena non sarà passata. Cioè, in qualche modo uno spirito di sopportazione, non posso farci niente. Questo, casimo, quasi amo, non possiamo farci niente. È meglio che ci rassegniamo. Non è questo lo spirito cristiano, nelle prove. Nelle prove noi abbiamo, ascoltate, quello che, come continua il versetto 6, in mezzo a molte sofferenze, come? Con la gioia che dà lo Spirito Santo. Questo è davvero sorprendente. Quando il Signore Gesù ci dice, quando vi perseguiteranno, dite: voi rallegratevi e saltate di gioia, perché come hanno perseguitato voi, hanno perseguitato tutti i santi prima di voi. Quindi, con la gioia che dà lo Spirito Santo, queste persone si erano rallegrate. Come si fa a rallegrarsi nelle afflizioni? Solamente quando noi ne percepiamo il senso, ne percepiamo lo scopo. Com'è che ci si rallegra nel fare i terribili esercizi che chiunque che comincia a studiare uno strumento musicale deve fare, sia il violino, il clarinetto, il pianoforte, una nota dopo l'altra che non sembrano voler dire nulla, che non hanno nessuna bellezza. Ci si rallegra soltanto se si capisce che quell'esercizio servirà un giorno per poter suonare la chitarra come la suona il fratello Andrea, o come il pianoforte come un grande pianista, o il violino come un grande violinista. Ma se non si fossero fatti o se non si fanno quelle sofferenze, non si superano quelle sofferenze, mai si arriverà a quella pieno godimento. Ed è così che noi dobbiamo considerare le prove nella nostra vita, come la necessaria scuola che dobbiamo attraversare affinché il pieno godimento della vita di Dio possa giungere. Quindi quei credenti nelle prove che cosa avevano fatto? Si erano rallegrati, ma si rallegravano nello Spirito Santo, ma perché? Per almeno due ragioni. Prima di tutto perché nelle prove, rallegrandosi e rimanendo costanti, erano diventati dei testimoni. La parola testimone in greco è martire, letteralmente traslitterata. Erano diventati dei martiri. Non nel senso che noi pensiamo un martire è una persona che soccombe, che muore. No, i martiri erano quelli che davano testimonianza. Voi sarete, tutti conosciamo quel versetto, molti di noi che provengono soprattutto da un certo ambiente, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e sarete miei testimoni, che letteralmente sarete miei martiri. Mi sarete martiri quando riceverete lo Spirito Santo, sarete miei testimoni. E queste persone che avevano lo Spirito Santo, che li faceva rallegrare, aveva fatto in modo che diventassero dei testimoni, delle testimonianze. Dice l'Apostolo Paolo, la parola del Signore attraverso di voi ha echeggiato non solo nella Macedonia, nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, in modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Come erano stati testimoni queste persone? Perché erano dei grandi predicatori? O pensate che sono i grandi predicatori, o i predicatori, quelli che stanno dietro a un microfono o su un pulpito, i migliori testimoni? I migliori testimoni sono quelli che mostrano la potenza della grazia di Dio nella loro vita, con una vita di perseveranza e di autentico cristianesimo. Queste persone non avevano probabilmente detto una parola. L'Apostolo Pietro parla di questa testimonianza per le donne cristiane. Voi, senza parola, potete conquistare i vostri mariti che non sono credenti. E noi spesse volte pensiamo che per essere degli evangelizzatori dobbiamo dire a tutti quanti Gesù, 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 dare trattati. Certamente dobbiamo annunciare il Vangelo, ma ricordiamoci, queste persone senza parola avevano fatto conoscere a tutti la loro fede. E tutti sapevano di Gesù perché? Perché queste persone avevano perseverato nelle prove e nella difficoltà. Bellissimo. E Paolo si rallegra di questo e ringrazia Dio. Erano diventati testimoni ed erano maturati nella fede. Addirittura questi giovani credenti erano diventati un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. A volte noi pensiamo che per essere esempi dobbiamo avere chissà quante decine di anni di professione di fede cristiana, ma no. Basta che la realtà della vita di Dio, messa alla prova dal fuoco della persecuzione, ci sia nella nostra vita per diventare degli esempi. Queste persone erano maturati in Cristo e la persecuzione aveva compiuto questa maturazione. E noi possiamo applicare questo a qualunque genere di prova. Che potrebbe essere una perdita economica, una malattia, la morte di persone care, un cambiamento nella nostra situazione, la perdita del lavoro, uno sconvolgimento nella vita della nostra Chiesa. Il modo in cui noi reagiamo diventa la nostra testimonianza. E se siamo capaci di testimoniare in modo decoroso davanti a una tragedia della vita, allora la nostra fede diventerà una prova inconfutabile agli occhi di coloro che ci denigrano e agli occhi di coloro che non conoscono Dio. Perciò, fratelli, quello che dobbiamo coltivare è questo senso della presenza di Dio nella nostra vita, della realtà di Dio che ci rende capaci di essere buona testimonianza, di dare buona testimonianza nella difficoltà. Chi aveva perseguitato questi Tessalonicesi? Certo, li avevano perseguitate persone che non conoscevano Dio, e così succede anche a noi, anche se possono essere persone religiose a volte, ma sono persone che non conoscono Dio, quindi è inutile che ce la prendiamo con queste persone che ci fanno del male. Dobbiamo pregare per queste persone, dobbiamo chiedere che Dio li possa convertire. Questo è il senso dell'insegnamento di Gesù. Dobbiamo pregare per chi ci perseguita, perché sono persone folli, sono persone cieche, sono persone che non hanno il senso della ragione. E dobbiamo pregare affinché lo possano acquistare. Se Dio li converte, smetteranno di perseguitarci. E quindi avremo ottenuto due scopi: la nostra liberazione e la loro salvezza. Perché erano stati perseguitati? Certo, erano stati perseguitati non perché erano dei folli e dei fanatici. A volte i cristiani se le chiamano un po' le persecuzioni, e non ogni genere di persecuzione è realmente una persecuzione cristiana. All'inizio della storia del cristianesimo, quando c'erano le persecuzioni, anche tanti eretici sono morti, uccisi dallo Stato. La Chiesa doveva affrontare questa cosa. Alcuni pensavano: vabbè, chiunque muore perché nomina il nome di Cristo, come lo dobbiamo considerare? Un fratello? No, dicevano loro, anche Satana ha i suoi martiri. Non erano martiri cristiani, erano martiri di Satana, perché erano eretici, avevano abbandonato la fede cristiana. No, queste persone erano state perseguitate perché credevano nella verità, e quando noi crediamo nella verità e siamo perseguitati, non dobbiamo avere nulla di cui spaventarci. La persecuzione quindi è una realtà ordinaria nella vita cristiana, cioè le difficoltà create da non credenti sono una realtà ordinaria, non dobbiamo avere paure, non dobbiamo compromettere la nostra testimonianza. E quale opportunità avevano ricevuto, qual era stato l'effetto della persecuzione? La persecuzione li aveva resi famosi, li aveva resi persone di cui si poteva parlare positivamente, e allo stesso modo noi non dobbiamo avere paura delle prove, delle difficoltà e della persecuzione, perché nessun male potrà avvicinarsi a quelli che amano Dio. Vado avanti. E parlando di questa causa di gioia e di ringraziamento dell'Apostolo Paolo, ce n'è un'altra alla quale questa mattina voglio accennare. E questa è perfino più importante. Paolo è grato nei confronti di Dio per questi Tessalonicesi anche e soprattutto perché erano dei veri convertiti. La gratitudine per la loro conversione. E lo troviamo qui al versetto 9 e 10, in realtà 9, dice: essi raccontano quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. E direi che la causa primaria della gratitudine e della gioia di Paolo e quella di Dio era che questi credenti mostravano l'evidenza della vera conversione. Era evidente, era chiaro, e io credo che questa è una delle cose su cui dovremmo riflettere questa mattina, in modo è che dovrebbe rimanere nel nostro cuore maggiormente presente. Dio si rallegra quando ci sono delle persone che si convertono. Il capitolo 15 del Vangelo di Luca di che cosa parla? Parla della gioia di Dio nella conversione dei peccatori. Il capitolo 15 del Vangelo di Luca ha delle parabole: la parabola della pecora smarrita, la parabola della dramma smarrita, la parabola del figlio o dei figli smarriti, no? Il figlio prodigo, e l'altro fratello. E se fate attenzione, in tutti questi, in queste tre parabole, che ci fanno vedere aspetti diversi della salvezza dell'uomo, c'è un filo rosso costante. Questa donna, questo pecoraio che aveva 100 pecore, ne perde una, lascia le 99 al sicuro, esce per cercare la pecora smarrita. Dopo che la trova, che cosa fa? Si rallegra, se la mette sulle spalle e quando torna a casa chiama tutti i suoi amici e dice: rallegratevi con me che ho ritrovato la pecora che era smarrita. La donna che aveva le dramme, no, le 10 dramme, e ne perde una, che cosa fa? Spazza la casa, cerca dappertutto. Quando la trova, cosa accade? Accade che chiama le sue amiche e dice: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo smarrito. E la storia dei due figli, questo padre che perde questo figlio, questo giovanotto che spende tutti i suoi soldi nel peccato, quando il figlio ritorna a casa, questo padre corre, certamente c'è già un senso di gioia nell'andare incontro al figlio, ma cosa dirà l'altro figlio quando tornando a casa sente che cosa? Sente la musica e le danze. C'era gioia in quella casa, c'era il banchetto, c'era la musica, c'erano le danze. Perché? Perché quel figlio era morto ed è tornato a vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E Gesù, all'inizio proprio del capitolo 15 di Luca, vorrei che lo leggeste, magari oggi pomeriggio, tornando a casa, nella vostra riflessione stasera, prima di andare a dormire, Gesù dice: vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E spesse volte noi diciamo: ah, gli angeli fanno festa, è come se in cielo ci fossero solo gli angeli. No, in cielo c'è Dio prima di tutto. Dio si rallegra quando un peccatore si ravvede. Gli angeli ci sono, certo, e si rallegrano con Dio, ma in cielo chi c'è oltre a Dio e agli angeli? Ci sono anche tutti quelli che sono la presenza di Dio, gli spiriti dei giusti resi perfetti, i credenti che sono alla presenza di Dio, anche loro si rallegrano nella conversione di un altro peccatore. Qui si apre una parentesi: sono a conoscenza quelli che sono morti in Cristo degli eventi che accadono su questa terra? Alcuni hanno risposto sì, altri hanno risposto no, io non lo so e non vi so dare una risposta perché ho imparato a tacere quando la Bibbia tace. Tuttavia nel cielo tutti gli abitanti del cielo si rallegrano quando un peccatore si ravvede. E questa gioia della conversione è quella che Paolo esprime. Ma attenzione, qual è questa conversione di cui ci si può rallegrare? Paolo in queste parole ce lo mostra, e ve lo voglio mostrare anch'io velocemente, e questa mattina ho concluso, in due aspetti particolari. Che cos'è la conversione? E come posso essere sicuro che mi sono davvero convertito? E qui c'è una questione primaria, perché molte persone pensano che noi ci siamo convertiti quando diciamo una preghiera di pentimento, quando vertiamo qualche lacrima, quando confessiamo che Gesù è il nostro Redentore, il nostro Salvatore, quando invitiamo Gesù a entrare nel nostro cuore o cose di questo genere. Perché queste persone si erano convertite? In cosa consisteva la conversione di questi Tessalonicesi? Qui è scritto, fratelli, è chiaro, in questi versetti. Essi raccontano di voi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente. Il primo aspetto della conversione, che non mi soffermo su da che cosa è prodotta l'ascolto della parola di Dio, è chiaro, Paolo era andato lì e aveva predicato la parola di Dio, no? Ma non mi soffermo su questo, parlo degli effetti. Il primo effetto è la corretta adorazione. Chi è un convertito? Un convertito non è una persona che prega, un convertito è una persona che prega Dio, il vero Dio, l'unico Dio, il Dio vivente e vero. Sappiate, l'uomo per natura è un essere religioso, è un adoratore, il problema è che l'uomo adora ciò che non dovrebbe adorare ed è indifferente nei confronti del Dio che dovrebbe adorare. Cosa dice il versetto 5 del capitolo 20 dell'Esodo? Un versetto che è stato il centro di una discussione, almeno in una famiglia, in questa settimana. Dice che Dio è geloso. Che vuol dire che Dio è geloso? Vuol dire che Dio ci ama così tanto da volerci soltanto per sé. Dio ci ama così tanto da volerci soltanto per sé. E questa gelosia non è peccaminosa, perché Dio non ha bisogno di noi, ma lo fa per il nostro bene. Se noi adoriamo gli idoli, noi ci distruggiamo e Dio non vuole che noi ci distruggiamo. Dio vuole che noi siamo felici e benedetti, e questa benedizione e questa felicità noi l'avremo soltanto se siamo adoratori dell'unico vero Dio, il Dio vivente e vero. Ecco perché Dio è geloso. E questi uomini, questi tessalonicesi, erano diventati adoratori dell'unico Dio, del Dio vivente e vero. Come dice la domanda del catechismo, quanti dei esistono? Esistono molti dei o uno solo? La risposta: esiste un solo Dio, l'Iddio vivente e vero, l'Iddio che questi tessalonicesi avevano imparato a conoscere e ad adorare. E poi, e questa è conversione, abbandono di ogni idolatria, adorazione all'unico vero Dio. Secondo aspetto della conversione è un cambiamento di direzione di vita. Un cambiamento di direzione di vita. Che cosa era accaduto in questi tessalonicesi? Si erano convertiti. Questa parola proprio di questa parola che si erano convertiti, questo verbo, indica proprio una inversione a U, un cambiamento completo, un netto ed evidente cambio di rotta, accompagnato dalla scelta di una direzione, di un'attitudine di vita assolutamente diversa, quella della completa sottomissione a Dio, dagli idoli al Dio vivente. Per fare cosa? Per pregare, per cantare, per andare in chiesa? No, per servire. Il verbo qui tradotto servire è duleo, che significa essere schiavi, è il servizio di uno schiavo, di un servo, nel senso più forte del termine. Essere sottomessi a Dio per servirlo, non più adoratori degli idoli, adoratori dell'unico vero Dio. Non più servi di varie concupiscenze, servi, schiavi, schiavi, schiavi di Dio. Allora, la domanda qui è, si potrebbe applicare questa descrizione alla nostra esperienza? La gente che guarda la tua vita, vede una persona che ha cambiato direzione, vede una persona che stava andando in un senso e a un certo punto ha fatto una piccola deviazione, un grado, o magari 37 primi, per chi ha studiato un po' di trigonometria. No, una inversione a U, neanche di 90 gradi, ma di 180 gradi, cioè torno indietro, vado in un'altra direzione. Questo deve succedere. Deve succedere nella vita di un ragazzo, di un adolescente, deve succedere nella vita di una donna, di una mamma, deve succedere nella vita di un anziano, deve succedere nella vita di un bambino. Certo, alcuni di noi che si sono inoltrati nella via del peccato, magari potrebbe essere qualcosa di molto evidente, per altri che magari accade nella prima infanzia potrebbe essere qualcosa di meno evidente, per questo molti combattono con la loro con la certezza della loro salvezza. Ma la questione essenziale è: siamo diventati adoratori dell'unico vero Dio e la nostra vita, la direzione della nostra vita è cambiata? La seconda cosa è che la questione della nostra conversione non riguarda un aspetto della nostra esistenza o un periodo della nostra esistenza. Sapete quale fu la ragione? Quest'anno si parla tanto di Lutero, no? Le 95 tesi di Lutero, i 500 anni della Riforma. Ma sapete perché Lutero in realtà affisse quelle proposizioni sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg il 31 ottobre del 1517? Perché non condivideva la dottrina del ravvedimento che le indulgenze vendute dalla Chiesa Cattolica insegnavano. Che cosa insegnava la Chiesa Cattolica? Insegnava questo: tu sei un peccatore e hai bisogno della grazia di Dio. Quindi questa grazia ti può essere comunicata soltanto da Dio mediante la Chiesa. E in particolar modo il Papa che ha il potere di mobilitare questa grazia di Dio e farla giungere fino a te. Come? Vendendoti le indulgenze. E allora quando hai peccato e ti senti in difficoltà davanti a Dio, procurati una di queste indulgenze o fai delle opere che mediante le quali ricevi questa indulgenza. Che so, fai un pellegrinaggio, che so, fai un fioretto, che so, paga perché qualcuno reciti delle messe, eccetera. E allora avrai la grazia di Dio fino a te. E il ravvedimento? E il fare penitenza? Sì, era qualcosa che c'era, però era confinato a un certo momento della vita. Lutero risponderà in una delle sue tesi: quando il Signore Gesù ha detto ravvedetevi, non intendeva dire che noi ci dobbiamo ravvedere in certi momenti della nostra vita, ma che tutta la nostra vita deve essere un ravvedimento, deve essere vissuta nel ravvedimento. E la conversione, fratelli, non è che noi cambiamo strada per un momento, poi mettiamo un punto, e poi che so, quando siamo a scuola, quando siamo sui social, siamo su Facebook o siamo davanti a un computer o siamo al lavoro o siamo in chiesa, siamo persone completamente diverse. Un giorno davanti a Dio si apriranno i libri. Sapete che uno dei libri che si aprirà nel giorno del giudizio quale sarà? Facebook. Non ci credete? Io credo di sì. Perché Facebook, come tutti i social, testimoniano quali sono i nostri interessi, cosa ci piace e cosa non ci piace, cosa vediamo, cosa cerchiamo, con chi ce la facciamo. Ora sto scherzando, ovviamente. Dio non ha bisogno di ricorrere a Facebook per sapere chi siamo, ma sappiatelo, e in particolar modo voi più giovani ragazzi, che la vostra pagina Facebook, quando andrete a cercare lavoro da qualcuno, sarà la prima cosa che guarderanno, e si vedrà quali sono i vostri interessi, e conosceranno chi siete e chi non siete dalle cose che avete condiviso. Ma soprattutto dovete sapere che c'è uno che conosce ben più a fondo e che è Dio, e che valuta il nostro ravvedimento non da quello che facciamo la domenica mattina, ma da quello che facciamo il lunedì mattina e il martedì sera e il giovedì notte, cioè sempre. Allora, siete ravveduti davvero? Siete convertiti davvero? Se lo siete, dovreste essere persone che hanno scelto di essere servitori di Dio in Cristo, schiavi di Dio in Cristo, di aver perso la vostra libertà. E c'è un paradosso: quando noi perdiamo la nostra libertà per donarla a Cristo, noi troviamo la nostra vera libertà. E questa mattina date a Dio ragioni per essere gioioso. E qui c'è un altro paradosso: il fatto che Dio è felice e beato e non può essere più felice a causa nostra. Ma questi sono problemi filosofici nei quali non voglio entrare, perché la Bibbia dice che Dio si rallegra, che il cielo si rallegra quando vede il ravvedimento. Io vorrei che questa mattina la nostra attitudine, magari di qualcuno che è ravveduto, si è ravveduto 20 anni fa, o di qualcuno che non si è mai ravveduto, potesse essere causa di gioia in terra e in cielo. Che il Signore ci aiuti ad essere così, causa di gioia per Dio e per gli uomini. Questa è la mia preghiera. Ogni volta che un bambino nasce, e ogni volta che penso ai miei figli, e ogni volta che penso ai ragazzi di questa Chiesa, quando prego per voi, dico sempre: Signore, fa che queste persone possano essere causa di gioia per Dio e per gli uomini. E questa è la mia preghiera per ciascuno di voi questa mattina. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ci rallegriamo nella considerazione che le stesse cose che rallegrano il tuo cuore possono rallegrare il cuore dei tuoi servi. E ti chiediamo che ancora una volta la gioia della perseveranza, della costanza nelle prove e la gioia nella constatazione della vera conversione, del vero ravvedimento, possano essere i sentimenti da noi provati nella realtà di questo giorno speso al tuo cospetto. Ti prego per ogni persona che è qui presente, ti prego per i ragazzi, per i bambini, ti prego per gli anziani, ti prego per coloro che ci hanno seguito e che ci seguono da lontano, e ti chiedo, per amore di Gesù, che tu possa compiacerti di trasformare altre vite, di rallegrare ancora il nostro cuore nel vedere altri convertiti, altre persone che si volgono dagli idoli a Dio per adorare l'unico vero Dio, l'Iddio vivente e vero, e che mostrano con il loro servizio di appartenere a te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.